navigare insieme nel mare della vita. Ciao, benvenuto in questo podcast di Marina Coppa, Angela Caronna e Wolfgang Fasser. Buongiorno a te, benvenuta in questa giornata. In questi due giorni vogliamo affrontare il mondo del viaggio, il mondo del movimento, del mondo del cammino continuo in quale lasciamo sempre qualcosa per aprirci a una novità, a un mondo nuovo. Poi torniamo a casa. E poi, come si dice, tornando a casa dopo un viaggio, abbiamo da raccontare.
Al risveglio ho trovato con la luce una lettera, ma non posso sapere che dice. Non so leggere e non voglio distrarre un sapiente dai libri. Ciò che c'è scritto forse non lo saprebbe leggere. La terrò sulla fronte, la terrò stretta al cuore. Quando scende la sera ed escono le stelle, la porterò sul grembo e resterò in silenzio. E me la leggeranno le foglie che stormiscono, e ne farà il ruscello col suo scorrere un canto, che a me ripeterà anche l'orsa dal cielo. Io non lo so trovare quel che cerco, o capire cosa dovrei imparare, ma so che questa lettera, che non ho letto, ha reso più lieve il mio fardello, e tutti i miei pensieri ha mutato in canzoni.
Queste parole mi riscaldano il cuore e mi invitano di vivere la mia giornata, questo viaggio di oggi, con una grande apertura e con umiltà, in un'accoglienza fiduciosa di quello che c'è e anche con una fiducia la mia vita di oggi è molto più grande di quello che posso immaginare. E proprio lì c'è un piccolo ostacolo che credo conosciamo tutti. La nostra vita ci appare come la pensiamo, come la ragioniamo, anche come l'abbiamo già vissuto, con l'autorità quale diamo alle nostre esperienze. Bello quel titolo di un libro di Pezeshkian, Nusrat Pezeshkian, un psichiatra iraniano che lavora in Germania, che ha dato anche il titolo di un suo libro, Dove vado, lì sono. Porto sempre con me stesso, me stesso. Ecco qui un piccolo testo scritto di Mandela che fa proprio riferimento a quello e che ci aiuterà di essere più consapevole di quella trappola simpatica.
Il dirigente scolastico è il responsabile degli studenti di un istituto. Era una persona interessante. Una volta fece un discorso su un uomo la cui casa era infestata dagli spiriti maligni. Provò di tutto per annientarli, ma non ci riuscì. Allora decise di lasciare il kraal, un agglomerato rurale di capanne e case, e caricò tutti i suoi averi su un furgone. Si mise in marcia per trovare un altro posto in cui stare. Lungo la strada incontrò un amico che gli domandò: «Dove vai?» Prima che potesse rispondere, una voce si levò dal furgone: «Ce ne andiamo! Abbiamo abbandonato il nostro kraal!» Era uno degli spiriti maligni. L'uomo pensava di esserseli lasciati alle spalle e invece erano partiti con lui.
Come sempre, ci piace confrontarci con l'insegnamento di Jiddu Krishnamurti. Su questo tema lui ha scritto molto e vogliamo ascoltare stamattina un testo che fa riferimento proprio a questo, a questa mente giovane, questa mente aperta, questa mente quale non ci è data perché abbiamo pochi anni. È una mente che quasi coltiviamo. Una mente che nasce da un cammino di liberazione e questa liberazione accade attraverso la consapevolezza, l'introspezione, la consapevolezza della nostra mente, del nostro agire con i pensieri, emozioni, con le sensazioni, con i ricordi, con le nostre esperienze. Ecco le parole di Krishnamurti.
Penso che la causa della decadenza e della distruzione della mente consista nello sforzo costante per essere, per divenire qualcosa. Guardate come le persone invecchiano rapidamente, non solo quelle che hanno superato i 60 anni, ma anche quelle che hanno molti anni di meno. Che menti vecchie hanno! Sono pochissime le persone che possiedono una mente giovane. Cioè una mente che non pensi soltanto a divertirsi, ma che è rimasta intatta, passando attraverso le esperienze della vita. Una mente che non è stata sfregiata, deformata, distorta dagli avvenimenti della vita. Una mente che non è stata distrutta dallo sforzo, dalla sofferenza, dall'avidità, dalle lotte. È necessario avere una mente giovane, perché la mente vecchia è così segnata dai ricordi che non può vivere, non può essere sincera. È una cosa morta, finita. Una mente che vive aggrappandosi alle sue decisioni è una cosa morta. La mente giovane è sempre pronta ad affrontare il nuovo e possiede una freschezza che non si lascia sommergere dai ricordi. La mente che non si lascia oscurare dalla sofferenza, sebbene cammini in una valle di lacrime, rimane intatta. Una mente giovane non è qualcosa che si possa acquisire, non è qualcosa che si possa comprare con lo sforzo o col sacrificio. Non c'è moneta per comprarla. Ma se vi rendete conto di quanto sia importante, se vi accorgete di quanto sia necessaria, se ne cogliete la verità, allora accadrà qualcosa che non potete immaginare.
Hermann Hesse scriveva questo famoso racconto di Siddhartha, di questo cammino di vita, questo cammino di conoscenza di se stesso, del mondo. E c'è una scena, quale mi ricordo volentieri, quando Siddhartha si siede al fiume, questo giovane che va a scoprire la sua vita, si siede al fiume e guarda e ascolta l'acqua. E lì, in questo ascolto libero, e fa proprio una riflessione su questo tema qui, della mente giovane.
Siddhartha ascoltava. Era tutto orecchi, interamente immerso in ascolto, totalmente vuoto, totalmente disposto ad assorbire. Sentiva che ora aveva appreso tutta l'arte dell'ascoltare. Spesso aveva già ascoltato tutto ciò, queste mille voci nel fiume, ma ora tutto ciò aveva un suono nuovo. Ecco che più non riusciva a distinguere le molte voci, le allegre da quelle in pianto, le infantili da quelle virili. Tutte si mescolavano insieme. Lamenti di desiderio e riso del saggio, grida di collera e gemiti di morenti. Tutto era una cosa sola, tutto era mescolato e intrecciato in mille modi contesto. E tutto insieme, tutte le voci, tutte le mete, tutti i desideri, tutti i dolori, tutta la gioia, tutto il bene e il male, tutto insieme era il mondo. Tutto insieme era il fiume del divenire, era la musica della vita. E se Siddhartha ascoltava attentamente questo fiume, questo canto dalle mille voci, se non porgeva ascolto né al dolore né al riso, se non legava la propria anima a una di quelle voci e se non si impersonava in essa col proprio io, ma tutte le udiva, percepiva il tutto, l'unità. E allora il grande canto delle mille voci consisteva in un'unica parola, e questa parola era Om, la perfezione.
Pensando a cosa mi può aiutare di avere questo sguardo limpido, nuovo, fresco, nel qui e ora, nel presente, mi veniva in mente l'esercizio quale ci ha insegnato Angela sul sunning e palming. Tornare proprio al nostro sguardo, anche fisico, con i nostri occhi, questa oggettività dello sguardo, penso può essere un buon invito per oggi di ricordarci il nostro guardare e entrare in contatto con gli occhi e con quello che viene attraverso i nostri occhi, che viene letto nella nostra anima, ma arrivare proprio all'atto del guardare e vedere. E partiamo con questo esercizio di oggi, di essere consapevole del guardare.
L'esercizio di sunning e palming si esegue in questo modo. Ci mettiamo davanti al sole e chiudiamo gli occhi guardando verso il sole. Assumiamo una posizione comoda in piedi, con delle scarpe comode o anche scalzi, e si comincia a oscillare, a ondulare a destra, a sinistra, con le spalle rilassate, il collo diritto e rilassato, sempre puntando gli occhi al sole. E respirando normalmente, ma in maniera rilassata, e guardiamo questa luce che attraversa le nostre palpebre, questa luce che ha dei colori diversi, può essere a chiazze, può cambiare, più chiara, più scura, più sul giallo, più sull'arancio. Può avere un reticolo e guardiamo come cambia con il nostro movimento ondulatorio. Guardiamo fino a che cambia sempre meno, diventa un po' più stabile. Dopodiché abbassiamo la testa e ci copriamo gli occhi con i palmi delle mani. Il palmo della nostra mano è fatto anatomicamente in modo che possa chiudere perfettamente l'orbita oculare. E in questo modo facciamo buio, un buio completo. E cominciamo sempre oscillando, rilassati, a osservare questo buio, che può essere blu, viola, più grigio e poi cambia. Possiamo guardare la periferia e ritornare al centro e vedere come cambia. Sempre sicuramente cambia con delle zone più chiare, delle zone più scure. E quando ci sembra che non cambi più, di nuovo puntiamo gli occhi verso il sole. Se la luce ci sembra troppo forte, possiamo fare con la mano un po' visiera sopra gli occhi e piano piano la togliamo quando ci siamo abituati a questa luce. E sempre oscillando, co vediamo come la luce è cambiata, com'è più bianca, più chiara, più omogenea, oppure subito diventa arancione o gialla e vediamo che cosa succede, se ci sono anche dei nuovi colori, se il centro è diverso dalla periferia e vediamo se c'è un reticolo, se ci sono delle macchie. Continuiamo a osservare, a farci questo lavaggio di luce nella nostra retina. E poi, quando ci sembra che non cambi più molto, di nuovo facciamo palming e vediamo il buio, com'è nuovo, com'è diverso da prima, se è più viola, se ha una sfumatura di rosso o se è proprio scuro scuro. Questo cambiamento dal sunning al palming lo facciamo almeno 3 volte con i tempi nostri, quanto vogliamo. E possiamo anche farlo più spesso, non ci sono limiti, quanto ci fa stare bene. Quando poi vogliamo smettere di fare sunning e palming, ci giriamo di spalle al sole e guardiamo il sole con gli occhi che si trovano, che non sono occhi fisici, occhi dell'immaginazione, che si trovano nella nostra nuca. Quindi, immaginando di avere gli occhi sulla nuca, guardiamo il sole e non solo il sole, ma anche tutto il mondo che c'è dietro a noi, alle nostre spalle a questo punto. E ci rendiamo conto come il nostro modo di vedere comincia da lì dietro, alla base del cervelletto. Il nostro nervo ottico arriva fin là dietro. Dopodiché apriamo gli occhi, il sole sarà alle nostre spalle, facendo un po' visiera con le mani sugli occhi, lentamente ci giriamo fino a che la luce non ci sembra troppo forte e guardiamo il mondo.
E con questo esercizio vi auguriamo una buona giornata e ci vediamo stasera per condividere la nostra esperienza.